domenica 8 marzo, la domenica dei libri. Buongiorno da Roberto Festa. Oggi inizio la trasmissione senza, diciamo, i titoli di testa. Perché? Perché si tratta di una puntata diversa dalle altre che segue la programmazione della radio in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna. Tutta la Domenica dei Libri oggi sarà dedicata proprio, diciamo, all'elaborazione del pensiero e della pratica del femminismo, dei femminismi in particolare, nei modi appunto in cui questa pratica, questo pensiero si è intrecciato poi alla storia di Radio Popolare. La radio negli anni ha avuto diverse trasmissioni che si sono occupate di questa tematica, di queste tematiche, da Ciao Bella, Malafemina, programmi dove si presentava il lavoro di scrittrici affermate ed esordienti. Ci saranno diverse ospiti, le prime che saluto sono Rosaria Guacci, Francesca Pasini e Silvana Laspina. Buongiorno.
Buongiorno Roberto.
Allora, buongiorno a tutte e tre collegate appunto in contemporanea. Allora, inizio con ricordare una cosa che però per me è molto importante. Allora, questa trasmissione è la trasmissione dei libri di Radio Popolare, oggi si chiama la Domenica dei Libri, si chiamava Sabato Libri, è stata fondata e condotta per anni da Bruna Miorelli, che ha avuto un ruolo, un peso forte, enorme, irripetibile, no? Sia nel pensare e gestire i programmi culturali di Radio Popolare, sia per l'appunto nel legare la radio all'elaborazione del femminismo, del pensiero femminista. Quindi non so se all'ascolto, ma comunque ringrazio Bruna Miorelli per quanto ha fatto qui in radio. Allora, vorrei iniziare da te, Rosaria Guacci, autrice. Hai scritto proprio con Bruna Miorelli Come scrivere, hai lavorato per anni nel mondo dell'editoria, hai pensato e partecipato a molti programmi di Radio Popolare, tra cui appunto Ciao Bella, la trasmissione di cultura femminista che nasce nel 1980 e poi va in onda per diversi anni. Allora, Rosaria, iniziamo da questo. Che cosa volevate fare con Ciao Bella?
Sì, bisogna dire per correttezza che Bruna iniziò questa trasmissione con altre amiche, cioè altre rispetto a quella che poi diventerà la redazione FIST, cioè ovviamente Bruna Miorelli, Laura Ripetti e io. All'inizio ci fu Maria Gregorio, ci fu Silvia Motta e Giordana Masotto, tutte e tre legate alla Libreria delle Donne. Il titolo Anti Ciao Bella viene proprio da un libro di Irmtraut Mosner, che è scoperto nel senso voluto, diciamo, da Maria Gregorio, che era un importante editor, allora lavorava per la Feltrinelli, ed ebbe l'autorizzazione dai suoi di poterlo usare per la trasmissione. E quindi Ciao Bella verrà poi ripreso da diverse poetesse, la più nota è forse, credo, Amelia Rosselli, e lo citerà proprio con la frase Ciao Bella, ti saluto. Chi successe, diciamo, a Renata, che citavo prima, a Giordana e a Silvia Motta? Appunto Laura Ripetti e io. In particolare si creò questa sinergia fra Bruna e Laura. Laura è la grande Ripetti, fondatrice della Tartaruga Edizioni. Ciò bene iniziò più o meno sugli anni Ottanta, e in effetti la Tartaruga era stata fondata nel 75. Dicevo prima che è stato un grande anno dei cinquantenari, perché è stato il cinquantenario della Tartaruga, si è concluso nel 2025, il cinquantenario della Libreria delle Donne.
Anche la Libreria delle Donne del 75, vero?
Esatto. E adesso voi, ma cosa significa per me questo? Significa l'estrema vivacità del femminismo di allora, l'estrema capacità di invenzione, l'estrema capacità di modificazione del reale. Perché? Qual era il reale? Noi dobbiamo andare, farò pochissimi esempi perché vorrei anche contenere l'intervento, dell'inimportanza che aveva prima di questi anni la presenza delle donne nei vari cataloghi delle case editrici, ma non solo. Citerei un esempio per tutte, l'Arbaud, che è un grande traduttore e anche amico di James Joyce, che disse che trovava indimenticabile una scrittrice italiana, che era Gianna Manzini. Gianna Manzini, che in Italia era considerata una scrittrice per signorine, e invece lì veniva citata dall'Arbaud, cioè una scrittrice minore. al punto che era difficilissimo trovare i suoi libri. Ma non c'è solo questo esempio da fare, ve ne faccio un altro clamoroso, credo che tutti lo sappiano. Anni e anni fa Elsa Morante era citata come moglie di Moravia, ed Elsa Morante è una delle più grandi scrittrici italiane. Cosa successe allora? Che il femminismo, la nascita di nuovi desideri, di nuove intenzioni sulle donne, creò appunto questo fervore, questa possibilità di editare donne, case editrici proprio di donne. Non ci fu solo la Rolle Petit con la Tartaruga, ma ci fu la Rosa di Morino e dell'Edda Melon, che però chiuse, per esempio le Romane di Edition des Femmes, che chiusero anche loro, cioè, insomma l'unica a resistere fu Laura. Si creò quindi questa profonda sinergia, e riprendo il discorso che facevo all'inizio, tra Laura e Bruna, che tirarono poi dentro anche me.
Vorrei passare a Francesca Pasini, critica d'arte, curatrice. Ricordo tra i tuoi libri, per esempio, per Mimesis Slalom, Arte Contemporanea, Scritti e Letture tra il 1990 e il 2024. Allora, Francesca, in questo tuo libro, proprio mi sono segnato, hai scritto che l'arte non ha la facoltà di cambiare il mondo, ma di contribuire alla sua consapevolezza. Allora, tu mi sembra che hai partecipato soprattutto poi all'esperienza di un'altra trasmissione di Radio Popolare, Ma la Femmina, che invece era, come dire, un intreccio di cose diverse, pensiero, racconto, ma anche, per esempio, c'era l'autoironia, c'era il divertimento, eccetera. Allora, una prima cosa, Francesca Pasini, come si legava per te personalmente la militanza femminista al tuo lavoro di critica d'arte?
La militanza femminista mi ha dato un'occasione per guardare l'arte da un altro punto di vista, e non solo l'arte delle donne, ma anche l'arte degli uomini. E Ciao Bella, a cui ho partecipato qualche volta, sulla scia di questa grande innovazione, perché improvvisamente tramite la Tartaruga ed altre case editrici è emersa la grande presenza delle donne nella letteratura. Nel frattempo io, osservando anche l'arte, ho partecipato alle trasmissioni di Ciao Bella, ma poi è progressivamente nata la trasmissione dell'arte con Tiziana Ricci a Radio Popolare, con cui continuo a collaborare, perché anche alle biennali vado sempre insieme a voi, insieme a Radio Popolare. E devo dire, è stata per me uno sforzo e un esercizio straordinario fare le recensioni dell'arte alla radio, cioè senza figure, senza poterne parlare, senza descriverle, ma solo raccontandole a voce, che era in quel momento, devo dire, il movimento femminista, le riunioni, l'autocoscienza, eccetera, l'idea dello scambio diretto dialogico era fantastico. Infatti io mi ricordo che una volta ho detto a Radio Popolare l'oralità teorica delle donne, e una mia amica mi ha telefonato e mi ha detto: ma cosa hai detto? È fantastico. Ecco, allora era un momento di grande promozione di attenzioni, e naturalmente l'intreccio con Radio Popolare era una reciprocità di curiosità che io ricordo e che continuo ad avere.
Allora, tra l'altro, non so chi voglia rispondere, se tu, Francesca, o Rara, che poi l'avete conosciuta. Vogliamo ricordare anche Ida Fare, no? Docente di architettura, certo, giornalista, scrittrice. Prego, che ha partecipato, no, a Ma la Femmina propria, o l'ha pensata?
Sì, era un suggerimento che era venuto da lei. Io Ida Fare l'ho conosciuta molto bene, ho lavorato con lei come assistente volontaria all'università di architettura, dove anche lì avevamo attivato delle gruppi di studio rispetto all'architettura e all'abitare delle donne nella città. Quindi diciamo che avevamo delle relazioni anche di osservazione personale, eccetera, e che da Ciao Bella, Ma la Femmina e Radio Popolare era un circuito quasi continuo.
Ecco, allora passiamo a Silvana Laspina, scrittrice. Ricordo tra le sue opere la prima, pubblicata proprio dalla Tartaruga, Morte a Palermo, e poi tante altre: Penelope, La creata Antonia, La bambina pericolosa, fino ad arrivare a Un rebus per Leonardo Sciascia. Allora, Silvana Laspina, nella voce che viene dedicata nell'Enciclopedia delle Donne, ho tirato su una frase. Dici: dobbiamo metterci in testa che la scrittura al femminile non esiste. Una donna porta nella scrittura se stessa, e così dal canto suo fa l'uomo. E poi scrivi ancora che le donne che scrivono devono uscire dalla trappola dell'intimismo e riappropriarsi delle tematiche politiche e civili. Allora, mi sembra che tu arrivi a Milano dalla Sicilia, adesso non so quando, però ecco, hai partecipato a Ciao Bella, quell'esperienza era in qualche modo un modo per riappropriarti proprio delle tematiche civili e politiche.
Allora, non so quando ho partecipato a Ciao Bella, ma qualche volta. Quello che mi stavo riflettendo adesso, sentendovi parlare, sul fatto che la mia operazione, adesso riconosco, è stata usare le stesse tematiche del maschile portandole al femminile. Anche quest'ultimo libro che ho voluto dedicare a Sciascia, in realtà è una tradizione, riprendevo la tradizione siciliana, ossia Verga, Pirandello, Sciascia, eccetera, ma facendolo dalla parte della donna. Mi accorgo che invece adesso questo non sta succedendo. Adesso c'è un progetto di femminilità consolatoria. I romanzi sulle famiglie, che le donne, anche perché è successo un'altra cosa, adesso l'editoria viene letta, i libri vengono letti dalle donne, per cui gli editori fanno libri per le donne, ma che libri fanno? Consolatori, ti racconto la storia della mia famiglia, cioè non c'è più il senso del giusto, della giustizia come aveva Sciascia, raggiungere il bene, ma bene o male si tira avanti, e non c'è neanche il senso della storia, quindi è come se fosse andato perduto tutto un progetto di, diciamo, di conservazione di un patrimonio italiano. In fondo si legge l'oggi, ma si dimentica persino ieri. Adesso forse la gente dopo 10 anni tornerà a leggere Umberto Eco, ma non è detto, è tutto contemporaneo, è tutto sul momento.
Ed è tutto famiglia, tra l'altro questa cosa è vera, perché a me capita di leggere per la trasmissione diversi libri, e come dire, la centralità del tema famiglia, spesso appunto coniugato in modo piuttosto tradizionale, è totale, quindi ripensamento dei legami familiari, figli, madri.
Sì, ma questi sono libri consolatori.
Esatto. Allora, vorrei tornare a te, Rosaria, continuando quello che ci stavi raccontando, proprio legato anche alla tua esperienza editoriale, vorrei chiederti una cosa. Allora, stiamo parlando di trasmissioni che nascevano in contemporanea a tante altre cose. Tra l'altro tu l'hai fatto notare prima, la libreria delle donne, le riviste, Lapis, Grattacielo, ovviamente la Tartaruga, le altre case editrici che citavi. La libreria delle donne che apre appunto a Milano nel 75 e di cui parleremo tra l'altro più avanti in trasmissione. Poi ovviamente le cose hanno avuto, come dire, la loro naturale evoluzione. La Tartaruga mi pare sia andata avanti fino all'88, poi adesso magari tu mi dici, poi entra in altri gruppi, Mondadori, Baldini e Castoldi, fino alla Nave di Teseo. Ti chiedo una cosa, Rosaria, ti sembra che oggi esistano luoghi, situazioni simili dove elaborare culture e pratiche femministe, o in qualche modo quell'esperienza si è chiusa e sono altri i luoghi, i modi di veicolare quelle tematiche? Non so, i dipartimenti dell'università dove in questi anni sono nate dei corsi, delle cattedre di cultura e storia femminista, i social. Ecco, che cosa ti sembra da questo punto di vista?
Io trovo importante non tanto questo, che ci siano dei luoghi diffusi, diciamo, di femminismo, quanto un grande cambiamento che si è verificato. Qui Francesco, ad esempio, Pasini nell'Ante l'ha elaborato con grande chiarezza, il rapporto soggetto-soggetto, anche nella letteratura, l'oggetto-scrittura, cioè il testo, smette di essere qualcosa di totalmente separato dall'autore. Lo dicono diverse grandi teoriche, lo dice Virginia Woolf, lo dice Sadie Smith, lo dice Gertrude Stein. Gertrude Stein addirittura arriva a dire che il testo di per sé non significa niente, che solo il luogo in cui la mente della scrittrice e la mente di chi legge entrano in contatto per poter poi raccontare ciascuno la propria storia. Ma è una storia di due, di chi scrive e della cosa scritta che diventa un soggetto vivente. Questa è un'idea che aveva anche Roland Barthes. Certo, le cose di cui vi sto parlando le si trovano ad esempio nel Ciao Bella, che è uno dei libri che feci appunto con Bruna Mionelli, erano 21 percorsi di critica letteraria femminile, oggi sono tutti libri di fine anni 80, come anche Come scrivere, che però si trova ancora acquistabile via Amazon. Non so, ecco, importantissimi, Racconta 1 e Racconta 2, che è una raccolta, la prima di testi di scritti, di editrici, scusa, di scrittrici notissime. Non so, Lalla Romano, ma ne potrei citare mille, Labanti, Grazialini. E il due è importante perché dopo di noi tu sentirai Francesco Vanzini di Parma, che fa proprio, ed è tuttora è una bravissima traduttrice in realtà, dall'inglese in particolare, ma arrivò alla scrittura proprio mandando anonimamente la tartaruga di allora, la prima tartaruga chiamiamola, un racconto. Lo scoprimo leggendo un po' come fu scoperta Morte a Palermo di Susanna Raspina, senza raccomandazioni, senza tanti protettori, ed entrò il racconta due, cioè nella seconda raccolta di racconti delle più giovani, quelle che danno speranze e quelle che indicavano strade possibili diverse. A me sembra importante che avvenga questo, che si riesca a scrivere libri, testi, che possano creare un oggetto scritto che abbia una sua vita, una sua autonomia. Se questo succede, non mi importa che giri per i social, che giri per l'università, per i dubbi che succeda. Poi abbiamo scrittrici come la Silvana Raspina, che è qui con noi, che di questo non so quante cosa se ne faccia, in realtà la sua forma mentale è poliedrica, si può dedicare alla Zadiglio da Torme, cioè si può dedicare a Sasta, ha un sacco di libri, come dire, nei cassetti non finiti, ma non con frustrazione, perché li lascia lì lei, non è contenta di quanto sta scrivendo. Quindi è un altro asse di scrittura, ad esempio quello che scriviamo.
Allora Francesca Pasini, ricordo prima, poco fa Rosaria Guacci ha citato Grazia Livi, tu con Grazia Livi hai scritto Donne senza cuore, da cui mi pare esce, come dire, il senso, il valore del femminismo nel ripensare, nel decostruire il linguaggio, no? Linguaggio che politica, cultura, società invece hanno dato per scontato, hanno reiterato, hanno rilanciato per generazioni. Mi pare è stata proprio una grande scrittrice, dell'altro, Toni Morrison, a dire che il linguaggio è potere, che il linguaggio quindi riflette, no, tutta una serie di convenzioni, di sistemi, di dinamiche di potere in cui ognuno di noi è calato. Allora ti chiedo una cosa: oggi siamo in un periodo storico, come dire, segnato dalle polemiche sul linguaggio, sul woke, sulla resistenza da parte dei settori più conservatori delle società a riconoscere quindi il linguaggio anche come strumento di liberazione. Ecco, allora, secondo te, l'esperienza femminista può da questo punto di vista venire in aiuto?
Beh, l'esperienza femminista viene in aiuto anche per un elemento semplicissimo, che aiuta a distinguere la voce dell'uomo e della donna. E distinguerlo non vuol dire solo opporlo, vuol dire anche ascoltarsi in modo diverso. Naturalmente è anche un'utopia, però io penso che questo sta avvenendo. La cosa che sta avvenendo contemporaneamente e che magari che secondo me avviene un po' in tutte le forme di espressione artistiche, intendendo qualcosa che ognuno crea, è un'uniformità, perché l'enorme numero di riproduzioni dal punto di vista visivo non se ne parla, ma anche dal punto di vista linguistico ci sta influenzando tutti, e quindi c'è un'uniformità che ha anche dovuta alla velocità con cui ci scambiamo delle parole, delle frasi, delle figure. E anche questo influenza tutti, in qualche modo anche l'arte visiva. Io ho sempre fatto questa differenza,
sì,
che di fronte all'arte visiva si può parlare insieme in più di una persona. Al cinema non si può fare, un libro prima di parlarne lo devi leggere. Quindi questa ipotetica spontaneità dovrebbe fare in modo che aumentasse questa relazione. Questa relazione è aumentata perché le donne nell'arte visiva sono diventate molto più numerose. È successo molto in ritardo rispetto alla presenza delle donne nella letteratura, però in questo momento c'è questa ipotesi un po' uniformante, per cui nel momento in cui la presenza delle donne c'è nella letteratura, c'è nella scienza, c'è nell'arte, c'è in tutti i campi del sapere, sembra che ci sia come una specie di accondiscendenza, per cui oggi non sembra più così urgente confrontarsi, e nello stesso tempo come ci si ribella al patriarcato o alle forme di autorità che ci sono ancora e soprattutto alle forme di disparità. Questo non è un problema che sentiamo tutti e in questo momento non mi sembra che ci sia quell'energia collettiva che io ho respirato sia quando è nata Ciao Bella, da quando ho cominciato a fare le recensioni dell'arte a Radio Popolare, dove c'era questa energia collettiva che io sentivo e anche avevo, ed era, la radio ce l'ha ancora, però è un fattore che si sta sostituendo alla possibilità di leggere continuamente l'iPhone, di vedere tutto riprodotto. Questo da un lato è una scoperta, uno strumento che aiuta, ma nello stesso tempo pone una trasformazione in cui io ancora non vedo un gesto più creativo.
Allora, un'ultima cosa, la chiedo a Silvana Laspina. Nei tuoi romanzi hai raccontato spesso personaggi femminili, tra l'altro descritti in momenti storici particolari, no? C'era la monaca Eugenia in un inganno dei sensi maliziosi, che fugge dalla Sicilia, no? del 600, c'erano i musulmani, eccetera. Ci sono altre monache nella Creata Antonia, c'è Penelope, la moglie di Ulisse, c'è anche la tua commissaria, no? Maria Laura Gangemi. Ecco, allora, come dire, il romanzo è un genere misto, è un genere ibrido, no? In cui convergono tante cose, in cui convergono altre forme, che si può piegare a molte cose e che quindi è, come dire, da sempre il mezzo privilegiato per raccontare la complessità, le dinamiche, i processi storici. La storia che viviamo oggi, ci faceva riferimento anche adesso Francesca Pasini, è una storia molto mobile, molto fluida, che dà pochissime certezze, che cambia in modo rapidissimo, che ci sfugge un po' dalle mani e dalla testa, ecco, soprattutto. Allora, se dovessi pensare ad un personaggio femminile oggi, che storia, sia con la S minuscola ma con la S maiuscola, ti piacerebbe raccontare?
Ma quella di un astronauta, perché prima o poi finiremo in altri pianeti. Ci credo moltissimo. Come ti pare?
Ottimo.
Ci sto pensando adesso.
Ah, ci stai pensando adesso?
Sì, anche perché il percorso della storia porta lì. Quindi noi stiamo cancellando la storia. Se a Milano Piazza Wagner la chiamano Piazza Wagner, significa che proprio siamo messi male. C'è una dimenticanza del passato, senza il passato non siamo niente. Vorrei un astronauta che si porta dietro tutta la storia dell'uomo.
Comunque, io sono nato in piazza lì accanto e mi ricordo che lo dicevano già allora, quindi alcuni anni fa, Piazza Wagner. Quindi comunque non so se può servire ad avere un po' di speranza, però insomma...
L'umanità va avanti, andrà avanti, è sempre verso. Io sono un'hegeliana, quindi credo che la specie umana andrà sempre meglio, con alti e bassi. Adesso ci cucchiamo Trump e poi si vedrà. È il momento di rassegnazione questo, anche in letteratura. La letteratura italiana è rassegnata.
Grazie allora a Silvana Laspina, grazie a Francesca Pasini e grazie a Rosaria Guacci, che devo anche ringraziare per aver, insomma, lavorato con me, ma soprattutto aver lavorato lei a questa trasmissione. Grazie a tutte e tre.
Buona giornata, grazie a te.
E se l'ascolto della Domenica dei Libri e Radio Popolare, oggi interamente dedicata alla giornata dell'8 marzo e a tematiche e cultura femministe, anche legate ovviamente ai 50 anni di Radio Popolare. Buongiorno Francesca Vanzini.
Buongiorno.
Allora, Francesca Vanzini, scrittrice, traduttrice, tra i suoi romanzi Ho ballato una sola estate, la raccolta di racconti, paesaggi feriali. Allora, Francesca Vanzini, in questa trasmissione stiamo, come dire, mescolando poi ricordi di trasmissioni di Radio Popolare dedicate appunto alla cultura femminista, ai femminismi, ma anche questioni più generali, no, che poi arrivano fino ai nostri giorni e che riguardano l'editoria e la cultura. Allora, vorrei iniziare col chiederti una cosa. Prima, insomma, nell'intervista che abbiamo fatto qualche minuto fa, Rosaria Guacci ti ha citato, queste raccolte di racconti, la prima dedicata ad autrici, alla romana, eccetera, più diciamo stabilite, celebri, e invece una seconda raccolta che prepararono appunto per La Tartaruga, in cui c'erano scrittrici invece esordienti. Tu eri, e l'ha citato, l'ha detto appunto Rosaria, in questa seconda raccolta. Ecco, che sì. Cosa è successo?
È successo che se tu mandavi un racconto a qualunque casa editrice non ti filavano neanche. E invece avevo pensato che mandando un racconto alla Tartaruga forse qualcuno l'avrebbe letto. Ed era un'assoluta sconosciuta, per cui ho scritto una lettera, ho mandato questo racconto, insomma, senza sperare troppo. E invece poi un bel giorno mi è arrivata una telefonata dicendo che appunto era stato preso in considerazione, per cui cioè non ho dovuto fare la solita trafila di bussare alle porte, è stato molto diretto e mi hanno subito accolta, diciamo, per una storia di provincia, perché appunto io abito a Parma, inizialmente si chiamava Il Ballerino, poi si è chiamato Piccola Città, e la cosa anche divertente per me non tanto è che era comunque un racconto lungo, circa un'ottantina di pagine, però loro
era tipo una novella più che un racconto.
Era una novella, però mi hanno detto: allora, stiamo pubblicando questo libro, racconta due, però ci serve un racconto massimo di una quindicina di pagine. Per cui io mi sono messa lì e l'ho ridotto da 80 a 15, che è stato ecco, un bel difficile, però cioè, direi che non sono di quelle che hanno capito la cosa dell'autorialità, la mia opera non si tocca, c'era da far quello, l'ho fatto, che è stato anche un buon esercizio.
Ecco,
insomma.
Tra l'altro appunto tu poi attraverso anche questa esperienza tu sei finita, no, anche a lavorare come traduttrice per La Tartaruga. Volevo chiederti una cosa, che cosa rappresentava per te, allora ci hai già accennato ora in parte, avere come riferimento una casa editrice come La Tartaruga che, come dire, era specializzata appunto sulla letteratura, sui temi, sulle scrittrici, e che al tempo stesso però, come dire, faceva parte di tutto un fermento culturale, no, che in quegli anni c'era, fermento culturale e fermento politico. Ecco, che cosa rappresentava per te quel tipo di esperienza?
Era tutto, nel senso che appunto non avevi d'altre parti, anche se valevi poco, tanto, non lo so, ma comunque anche se avevi qualcosa da dire era molto difficile farsi sentire, per cui qui ascoltavano la tua voce. Inoltre a me poi personalmente ha anche aperto degli orizzonti, perché ho cominciato a tradurre, ricordo che Laura Le Petit mi ha detto: ma tu insegni l'inglese, no? Su e giù da Londra. Ho detto sì. Perché non traduci per noi? Per me era stato sempre un sogno, proprio il sogno nel cassetto era quello di tradurre. Per cui ben volentieri ho accettato la proposta, ho fatto un imparaticcio, mi ricordo che mi hanno fatto tradurre un libro sui teddy bears, sugli orsacchiotti che li collezionava, e poi di lì ho cominciato a tradurre Margaret Atwood e altre autrici importanti.
Allora, guarda, ci torno tra un momento, però adesso che ne parlavi, prima abbiamo per esempio ricordato Ida Fare, no, con le altre ospiti. Tu adesso, e l'hanno citata prima, allora Laura Le Petit è stata, come dire, è stata tra l'altro la fondatrice qui a Radio Popolare, certo, di Ciao Bella con Bruno Miorelli. Io non so se tu hai mai sei mai passata da Ciao Bella, però comunque che ricordo hai di Laura Le Petit?
Laura Le Petit o Le Petit era senz'altro una grande, aveva un grande gusto innato, proprio un talento nel sentire nel sentire il talento, insomma, nell'avvertire anche le novità. Non era semplicissima come carattere, però con me, devo dire che ha sempre avuto una grande apertura e che così mi ha dato fiducia, insomma, quindi questo è stato molto importante. E, ecco, io soprattutto di lei ricordo questo talento e questo gusto nella scelta.
Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa, Francesca Vanzini. Poco fa ho chiesto a Silvana Laspina, che come te appunto è una narratrice, una romanziera, una cosa, cioè lei dice: dobbiamo metterci in testa che la scrittura al femminile non esiste. Ecco, sei d'accordo? Tra l'altro, appunto, come dicevi prima, tu hai tradotto Margherita Atwood, hai tradotto Anita Desai, cioè la scrittura al femminile non esiste?
Ma una vexata question, insomma, se ne parla da tanto. È vero che la scrittura è scrittura, insomma, indipendentemente, però a volte, anche con degli articoli di giornale, capisco se un uomo o una donna che scrive, forse c'è qualcosa di intuizione in più, ma direi che appunto esistono scrittori bravi e scrittori non bravi. Però un minimo di sfumatura così femminile forse esiste, ecco.
Allora, un'ultima cosa, Francesca Vanzini. Se ti guardi in giro oggi, quale ti sembra, secondo te, la cosa più importante e che continua in qualche modo a vivere e a pulsare dell'esperienza femminile e femminista che tu hai vissuto in quegli anni? Stiamo parlando degli anni 80 e degli anni 90. Che cosa ti sembra sia rimasto e sia rimasto in modo forte, in modo, come dire, che davvero ha cambiato la vita e le società?
È una domanda difficile, perché così di primo acchito verrebbe da dire: ma forse non tanto. Beh, in realtà tanto, perché i costumi sono cambiati, anche fatti come questo di Epstein. Senza il femminismo precedente non sarebbero potuti esistere. Ma d'altra parte è anche vero che le ragazze giovani forse sembrano ritornate a una specie di così codice ancestrale anche dell'amore, dei sentimenti, perché scambiano magari la gelosia ossessiva con l'amore, e adesso parlando appunto di relazioni personali, quello che davvero è rimasto, ma direi che forse noi non ce ne accorgiamo, però sono stati molti gradini che ci hanno portato a essere quelle che siamo adesso, per cui è chiaro che c'è ancora molto cammino da fare e molta consapevolezza ancora da inventare e da stabilizzare, però sì, se siamo quelle che siamo è in tutti gli aspetti è dovuto anche al femminismo, appunto. Ritorno a Me Too.
Grazie a Francesca Vanzini, grazie ancora.
Grazie a te, ciao.
Ciao. Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Oggi, in un'occasione dell'8 marzo, raccontiamo alcuni episodi della cultura, della pratica del femminismo italiano, legandola anche ovviamente al percorso di Radio Popolare, di cui quest'anno si celebrano i 50 anni di attività. L'abbiamo già citata in questa trasmissione, la Libreria delle Donne di Milano, che apre nel 1975, e della Libreria delle Donne parliamo ora con tre ospiti: Laura Colombo, Traudel Sattler e Fosca Giovanelli. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora, vorrei iniziare da te, Laura Colombo, e vorrei iniziare con una domanda che dà anche un po' il senso del contesto, no? Cos'è stato e soprattutto cos'è oggi, ancora oggi, la Libreria delle Donne? La Libreria delle Donne, l'abbiamo detto prima, con la Rosaria Guacci, apre nel 1975. Ecco, allora, c'erano dei modelli cui fare riferimento? Che tipo a che tipo di culture femministe ci si ispirava, Laura, e come dire, questo incrocio, questo incontro con quello che allora faceva Radio Popolare, c'è stato in qualche modo, quanto faceva la radio faceva anche parte in qualche modo di un percorso della Libreria delle Donne. Prego Laura.
Ciao, ciao a tutti, grazie Roberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Io nel 1975 non c'ero quando ha aperto la Libreria delle Donne, quando Radio Popolare ha iniziato le sue trasmissioni, però io trovo un legame e lo trovo nella mia esperienza personale, perché negli anni 90, all'inizio degli anni 90, ascoltavo Radio Popolare e ascoltavo Ciao Bella, quando a condurla erano Bruna Maiorelli, naturalmente, insieme a Rosaria Guacci e Laura Lepetit. Ma pochi giorni fa ho scoperto una cosa incredibile parlando con Renata Sarfati, che la trasmissione in origine, Ciao Bella, era stata ideata da Bruna, naturalmente con Renata, ma anche Maria Gregorio e Giordana Masotto, che appunto sono alcune delle donne che hanno fondato la Libreria delle Donne di Milano. E quindi questo è appunto un legame, sì, che trovo pazzesco.
A che tipo di, come dire, c'erano dei modelli in cui nel 1975 ci si ispirò, le fondatrici si ispirarono per la vostra Libreria delle Donne?
Allora, c'era la ricerca della parola femminile e della costruzione di un mondo femminile che avveniva anche tramite i romanzi. Ciao Bella, ritorno lì perché mi sembra importante.
Sì, prego.
Era una trasmissione di libri, ma non era solo una trasmissione, appunto, che la presentazione di una serie di libri di donne. Era, diciamo, un'alchimia, io lo sentivo così, di passione, competenza, amicizia, ma anche conflitti, perché Laura Lepetit e Rosaria Guacci si accapigliavano in diretta sulle scrittrici e le loro opere per una posta in gioco alta, che era appunto il mondo delle donne da inventare, da costruire insieme. E quindi questa questione proprio della costruzione di un mondo che appartenesse alle donne e di una ricerca di parole fedeli all'esperienza delle donne era sicuramente un motore molto grande del femminismo di allora.
Allora, guarda, ti interrompo perché vorrei far intervenire Traudel Sattler. Ci hai fatto riferimento tu adesso, Laura Colombo, quando hai raccontato anche del modo di stare insieme che era importante. Allora, come l'elaborazione critica, concettuale, di pensiero si sia legata in un'esperienza appunto come la vostra a quella delle pratiche di vita, no? In questo senso mi pare che il femminismo abbia insegnato molto anche ad altri movimenti, cioè ci si trovava per pensare, ma al tempo stesso, come dire, c'era la necessità di agire insieme, di trovare forme di solidarietà, di vita, di costruzione di futuro. Ecco, allora Traudel, tu come sei arrivata alla Libreria delle Donne?
Ciao a tutti e tutte, sono arrivata dalla Germania nell'82 da una esperienza già in Germania con una libreria delle donne ad Heidelberg, per la precisione. Sono arrivata qua e ho capito subito che ero finita in un posto molto speciale, prima perché trovavo qui delle donne tra 20 e 70 anni, che era una cosa per me tutta nuova, perché in Germania avevamo tutta l'ideologia un po' della sorellanza, che siamo tutte uguali, tutte della stessa età, eccetera. Uh-huh. E qui c'era questa forte disparità, prima rispetto all'età e poi anche all'esperienza, alla capacità di esprimersi, eccetera. E le donne avevano anche scoperto questa disparità e teorizzata. Questo a me ha affascinato moltissimo, vedere come l'esperienza vissuta nelle relazioni tra di loro veniva come teorizzata. Si faceva il discorso sulla disparità tra donne, sull'autorità femminile, e poi è nata anche l'idea dell'affidamento. Questa era una cosa per me fondamentale, scoprire questa cosa, e poi la peculiarità di questo femminismo era anche di questa libreria, era anche che si producessero tanti testi, delle pubblicazioni che uscivano come il sottosopra verde.
Ecco, c'avevate anche delle, c'erano delle riviste, mi viene in mente Via Dogana, no? Cioè, come la Libreria delle Donne ha anche prodotto cose importanti, esatto, da un punto di vista. Prego.
Questa è una cosa fondamentale della libreria, che la contraddistingue anche da altre librerie, altri progetti. Questo continua, questa continua riflessione e messa in parole della propria esperienza. E così è nato il sottosopra, sulla fine della discriminazione, basta col discorso della discriminazione, tiriamo fuori il desiderio femminile. E questo ti capovolge proprio l'idea del discorso della discriminazione, perché la discriminazione ti inchioda sul ruolo della vittima, mentre quando tu parli del desiderio ci si sprigiona un'energia, una voglia di fare. E questa è stata una cosa molto produttiva in libreria.
Guarda, ritorno un secondo a Laura Colombo. Allora, tu facevi riferimento alla questione del desiderio, no? Adesso ci ha accennato anche Traudel. Volevo chiederti una cosa che ha a che fare in parte con la questione anche del desiderio. Cioè, la questione del femminismo legata a quella del liberismo e del neoliberismo. Allora, ci capita spesso di sentire nelle persone che si rendono responsabili di atti di violenza, ma anche di femminicidio, frasi come «volevo che restasse mia», o lei non voleva essere più mia, no? Quindi anche con questa sottolineatura della nozione di dominio e di possesso. Tu e anche Traudel facevate invece riferimento all'importanza del desiderio femminile come strumento anche di imposizione, di trasmissione di una propria forte volontà. Ecco, allora, il tema, il nesso, libertà delle donne e libertà da o libertà nel sistema liberista. Ecco, resta un punto importante nella riflessione femminista oggi, prego.
Sì, è un punto fondamentale perché ci sono proprio due modi, se posso, di dire libertà, che possono anche confondersi, perché c'è uno scippo da parte del neoliberismo della libertà femminile intesa nel modo appunto che in cui stiamo parlando ora. C'è da una parte il femminismo della differenza, che non è che nasce per chiedere pari accesso a un mondo che esiste così com'è, ma per come l'ho vissuto io qui alla libreria, nasce per cambiare il modo in cui diamo senso al mondo, lo diceva poco fa Traudel, e quindi la libertà ovviamente non è la scalata individuale o l'acquisizione di proprietà o l'autoaffermazione a tutti i costi. Dall'altra parte il neoliberalismo usa anch'esso parole come autonomia, libertà, ma vede la libertà come performance individuale. Però c'è anche il rischio, lo accennavo prima, scusa Roberto, volevo dire questa cosa, cioè il femminismo, queste parole del femminismo possono essere catturate dal neoliberalismo, perché appunto le richieste di autonomia, di critica alla gerarchia, di rifiuto dei ruoli rigidi che sono proprie del femminismo, possono anche essere scippati proprio in questo modello dove la libertà è piuttosto un cavarsela da soli, no? un migliorare sempre all'infinito le performance. Però se noi quando sentiamo parole come empowerment o merito o leadership, di cosa stiamo parlando? Riferite alle donne naturalmente, di donne che riescono nonostante il sistema o di un sistema che cambia grazie alle libertà delle donne? Cioè il femminismo della differenza vuole che il sistema cambi grazie alla libertà delle donne, non che le donne si adattino.
Allora, adesso faceva riferimento Laura Colombo alla questione del femminismo della differenza. Purtroppo noi non abbiamo tempo, sono questioni che veramente ci vorrebbero ore di discussione. Però Traudel, c'è la questione del genere legato o meno al sesso biologico, che oggi è una questione molto molto discussa. Ecco, quanto questo tema resta forte e importante nella discussione che voi conducete oggi in libreria?
Sì, effettivamente questa è una questione che viene discussa purtroppo molto in forme dicotomiche, perché noi viviamo in un mondo di dicotomie, alto, basso, destra, sinistra, eccetera, e anche uomini e donne purtroppo sono finite in questo schema binario. Invece la differenza sessuale è una differenza asimmetrica, che nessuno pensa a questa cosa qua, che esista un'asimmetria. Quindi non dobbiamo neanche pensare sesso contro genere in modo opposto, perché questo è il pensiero binario, secondo me, chi contrappone queste due cose. La differenza sessuale è una differenza all'interfaccia tra natura e cultura, possiamo dire, e non si può contrapporre il sesso biologico contro la pura performatività. La differenza sessuale, abbiamo detto, che è un significante, non un significato, non è un contenuto, e purtroppo oggi viene spesso confuso con gli stereotipi, con delle attribuzioni di caratteri speciali, caratteristiche maschile, femminile, eccetera, ma il pensiero della differenza è lontano da queste attribuzioni, quindi niente contrapposizioni. Ma io cerco una libera interpretazione di me, penso che sì, la differenza sessuale è una ricerca della libera interpretazione di sé, senza chiedere delle autorizzazioni a distanze superiori, come i diritti, lo Stato, eccetera, che deve garantire la mia identità, perché il discorso del genere è anche molto legato alle identità, che io sento come una restrizione della mia libertà.
Allora, questo è molto interessante, purtroppo non c'è tempo, però allora abbiamo ancora qualche minuto per Fosca Giovanelli, che vorrei sentire. Fosca?
Sì.
Ecco, ciao. Allora, ciao. Tu sei arrivata alla libreria delle donne piuttosto recentemente, mi pare, insomma, mi dicevate prima fuori onda, hai 22 anni, fai l'università. Sì. Ecco, come sei arrivata alla libreria delle donne? E soprattutto, come dire, alla ricerca di che cosa?
Allora, io ho conosciuto la libreria in realtà quando ero piccola, cioè quando avevo circa 11-12 anni, perché appunto ero venuta a sapere di questa Accademia delle Piccole Filosofe e dei Piccoli Filosofi, che era appunto questa iniziativa tenuta da Luisa Muraro, che è una delle fondatrici della libreria e anche un'immensa filosofa, quindi io mi sono avvicinata in realtà alla libreria molto presto, però appunto poi nel corso degli anni, insomma, mi sono ritrovata qui, anche perché, diciamo, la mia esperienza con quell'accademia ha, diciamo, segnato un po' la mia vita, perché è così che ho incontrato sia la filosofia, che è quello che studio, e sia il femminismo.
Studi sì. Questioni filosofiche legate, adesso non so se stai già scrivendo la tesi, eccetera, però legate all'elaborazione del pensiero della cultura femminista, oppure tutt'altro?
No, per ora sono appunto solo alla prima laurea, quindi molto, cioè okay. Una laurea in filosofia, diciamo, molto generale, però sì, ecco, quello in realtà è ciò su cui vorrei poi focalizzare l'attenzione nel tempo.
Che tipo di attività fai in libreria?
Faccio parte della redazione ristretta di Via Dogana 3 online, poi appunto faccio anche parte della riunione del sito, insomma, in cui appunto con altre donne e uomini ci occupiamo di decidere quali articoli pubblicare sul nostro sito. E niente, poi faccio anche la turnista, quindi sto abbastanza in libreria, diciamo.
Un'ultima cosa, scusami, sì. Fosca, diciamo, tu sei una donna di una generazione diversa, no, rispetto a quella di Laura e di Traudel. Ecco, cioè, quante donne giovani come te partecipano oggi all'attività, alle iniziative della libreria delle donne?
Ma appunto in realtà, cioè, abbastanza, nel senso che comunque è un luogo che continua ad essere vivo, e infatti, insomma, è anche un luogo in cui le diverse generazioni si incontrano e si scambiano esperienze, e infatti per questo secondo me è fondamentale.
Grazie a Laura Colombo, grazie a Traudel Sattler e grazie a Fosca Giovanelli, grazie a tutte e tre, grazie ancora.
Grazie, grazie,
ciao, ciao, grazie a voi.
Era la Domenica dei Libri dell'8 marzo, oggi interamente dedicata alla giornata per i diritti delle donne. Un saluto da Roberto Festa, ciao!
Stuck forever by the glue. Oh, and you.